Eccoli qua, tutti i solani che seguono Patriot Train, benvenuti a questa undicesima puntata della regular season, stagione numero 4 del podcast di Patriot Train. Io sono Francesco e con me oggi abbiamo un bel trittico di amici barra ospiti barra collaboratori. Cominciamo da Matteo Fini, che di solito lo lasciamo per ultimo. Ciao Matteo.
Ciao a tutti ragazzi.
Poi ovviamente Andrea Casiraghi.
Ciao a tutti, sempre da Milano, non sono dovuto espatriare in Brasile, quindi...
Avrei detto da Lecco, però vabbè, lasciamo perdere. E poi Roberto Bigi da Parma.
Buonasera a tutti e benvenuti nella settimana delle grazie.
È vero, caspita. Giovedì abbiamo le partite del ringraziamento. Tra l'altro penso che, vabbè, dopo lo guarderemo, però forse giocano i Bills con i Saints, vabbè, sì, nella notte, come cantava Max Pezzali, sì, esatto. Allora... Ragazzi, week 11, che voglio dire, parlavamo qualche settimana fa, non mi ricordo neanche più bene riguardo a cosa, dicevamo che a volte si può vincere anche senza giocare, no? Direi che è quello un po' che è capitato ai Patriots, che giovedì notte naturalmente si sono imposti con un 25-0 che forse, ma non lo so, rispecchia abbastanza la partita. Il nostro attacco non è che abbia mosso molto bene il pallone, anche l'intercetto per Mac, però... Insomma, poi il pick six ha sancito un po' il tutto. Falcons 0 punti, che dire, loro ovviamente erano rimaneggiati, non ha giocato Cordarrelle Patterson, Calvin Ridley ovviamente non sta giocando, però insomma anche noi avevamo un po' di difficoltà, ma siamo andati ad Atlanta e abbiamo ottenuto una bella vittoria che ci ha concesso appunto di goderci, no? Questa domenica sul divano ci siamo potuti godere i Philadelphia Eagles, che ogni tanto mi danno ragione, io ogni tanto butto lì delle parole un po' forse a caso. Io ho sempre detto che non mi dispiacciono questi Philadelphia Eagles, io leggo peste e corna dappertutto di Hurts e di tutti questo roster che hanno messo in piedi, a me non dispiacciono. Insomma, 40-29 la loro vittoria casalinga contro i Saints, che diventano veramente una squadra indecifrabile. Va bene le assenze, va bene tutto, però insomma una settimana con questi elementi ti battono, sì, mancava Alvin Kamara, però ti battono Tampa, adesso vanno a perdere a Philadelphia,
però non
si
capisce. Scusa Fra, se non sbaglio, New Orleans aveva 7/11 dell'offense titolare fuori per infortunio.
Assolutamente, è vero, assolutamente. C'era anche un tweet, non mi ricordo di chi, che elencava le weapons a disposizione di Simeon, diceva forse un parco ricevitori tra i più deboli in NFL, ovviamente si riferiva solamente a chi è sceso in campo ieri. Vabbè, comunque ci interessa anche relativamente. Dolphins che andavano a giocare in casa dei Jets, vinta per 24-17 da Miami, partita combattuta, insomma due squadre un pochino in difficoltà, ci si aspettava proprio questo. Esordio casalingo di Cam Newton in Carolina. Ovviamente, come sempre, la nostra tifoseria si è divisa ieri tra chi voleva vederlo festeggiare e chi voleva vederlo morire in campo, probabilmente per un arresto cardiaco. Ma nonostante il buon esordio davanti ai propri tifosi, alla fine alla meglio Washington, di un'altra bella prova di Tyler Heineke, il loro QB, 27-21, insomma, partita in bilico, però bella vittoria per gli ospiti. Ha fatto ovviamente molto piacere a noi, e qui entriamo nelle partite di cui dicevamo prima, vincere dal divano, no? La distruzione dei Bills a domicilio per mano dei Colts, che poi, voglio dire, oddio, fatto piacere. I Colts dobbiamo beccarli pure noi, quindi non so quanto possa aver fatto piacere, però 41-14 il risultato dei Colts sui Bills. Poi Lions che ne fanno proprio, 10-13 in casa dei Browns a favore di Baker Mayfield. Browns tutt'altro che irresistibili, però questi Lions sono semplicemente troppo deboli. Poi torna alla vittoria San Francisco, 30-10 in casa dei Jaguars. Texans che fanno l'altro upset, forse il più grande upset dall'inizio della stagione, si affrontava credo la squadra col record peggiore, i Texans ora sono 2-8 come i Jaguars, contro quella con uno dei record migliori, i Titans, e invece 22-13 a domicilio anche loro in casa di Tennessee, sotto la pioggia battente, Houston che fa lo scherzetto. Poi voliamo alla fine della giornata, perché Green Bay perde 31-34 contro Minnesota, riesce il miracolo a Cousins e soci. Baltimore che per il filo del rasoio, veramente vittoria importantissima, sicuramente anche per le sorti dell'AFC, perché Ravens che si portano sul 7-3 battendo 16-13 i Chicago Bears a Chicago, gara che sembrava veramente, da quando hanno detto che non avrebbe giocato Lamar Jackson, un po' crollata, no? Qualche nube su questa domenica, infatti i Ravens sono stati imbarazzanti da guardare, però alla fine hanno vinto la partita. Bengals che vincono 32-13 e tornano alla vittoria sui Raiders in trasferta. Poi sono ormai diventati un pochino irriconoscibili Seattle Seahawks, veramente. Perdono 23-13 per mano dei Cardinals, senza... A proposito di prima si parlava di infortuni e di assenze. I Cardinals, come al solito, non avevano il loro QB Murray e non avevano anche DeAndre Hopkins, però 23-13, Colt McCoy, ancora una bella vittoria. Cardinals che volano sul 9-2 e Seahawks nel baratro a 3 vittorie e 7 sconfitte. Un pochino deludente il match che ci aspettavamo tutti, perché i Cowboys sono riusciti a segnare solamente 9 punti in casa dei Chiefs, che ne hanno fatti 10 in più, quindi 19-9 per Kansas City, che si sta riprendendo, ma l'avevamo detto, era impensabile che Kansas City continuasse così male. E poi Steelers, a cui non bastano i 37 punti segnati, perché i Chargers ne fanno 41. Quindi a Los Angeles gli Steelers soccombono per 41-17, una prova mostruosa di Austin Eckler e tutta la offense dei Chargers. Ovviamente vi ricordo sempre che noi, registrando di lunedì, non conosciamo il risultato di Torino Udinese, no, ovviamente sto scherzando, non conosciamo neanche quello, però ovviamente Giants contro Tampa Bay Buccaneers in casa. Bene ragazzi, che dire, lo dicevo prima, Andrea, un turno veramente veramente favorevole ai Patriots, che adesso si trovano scaraventati primi in division, terzi in AFC. Insomma, probabilmente sarà durissima mantenere queste posizioni, però intanto, insomma, ci ha sorriso questo turno, che dici?
Allora, sì, sicuramente il turno è andato bene, nel senso, quando Buffalo, quindi diretta rivale, e Tennessee perdono, ovviamente, come dire, non poteva essere domenica migliore. Direi i Colts, che stanno uscendo e tornando su bene dopo un inizio faticoso. Jonathan Taylor ieri ha fatto 5 touchdown, quindi oltre alla prova di Eckler per i Chargers, anche Taylor ha fatto una prova mostruosa, ha superato le 1000 yard di corsa. Per cui, ecco, ci stavamo preoccupando di Tennessee e di Bills, e forse anche dei Colts. Sarà un avversario da temere, e niente, quindi per il resto comunque ottima vittoria, tornando un attimo in casa nostra, e ora quanti sono? 6-7 giorni ancora di passione prima di arrivare appunto a affrontare i Titans.
Sì, mini bye, no? Si dice, nel senso che non è un bye vero e proprio, però insomma hai 2-3 giorni extra per preparare questa partita. Tra l'altro, lo abbiamo detto prima, no? Saints veramente capaci della qualunque. E venendo un po' a parlare della settimana che, come anticipava Roberto, sì, in America si festeggerà il giorno del grazie, giovedì avremo Bears contro i Lions, che avevamo detto anche nella nostra chat di Telegram, alla quale vi invito a iscrivervi se non siete ancora dentro, basta commentare o richiedercelo nei nostri canali social, vi inseriremo. Sono squadre che, insomma, per una questione di motivi storici, da sempre, quasi sempre vanno in campo nella giornata del ringraziamento, quindi Chicago Bears in casa dei Lions. Poi la gara subito dopo sarà quella dei Raiders, che vanno in casa dei Cowboys, che a questo punto devono un attimino recuperare un po' le forze, no? Perché Dallas, l'abbiamo detto, forse è una delle principali pretendenti al titolo, ma negli ultimi 3 turni credo abbia perso 2 volte, poi coi Chiefs ha fatto veramente poco. Insomma, un po' da rivedere.
Ieri aveva fuori Amari Cooper, e Lamb è uscito al secondo quarto per una concussion, mi sembra, ma comunque erano partiti abbastanza male. Elliott, anche lui, un problema durante la partita alla caviglia, se non sbaglio. Credo Wilson, che droppava qualsiasi cosa potesse capitarle a tiro, quindi una giornata storta da un lato, oltre sicuramente agli infortuni, che credo che in questa stagione così equilibrata stiano pesando. Vedi appunto i Titans di turno, dove anche loro, tra Harry, tra Julio Jones, e anche ieri un AJ Brown più fuori che dentro, qua hanno perso, come le era capitato con i Jets qualche settimana fa. Ecco.
Oh yes! Poi dicevamo, nella mattinata italiana in realtà, perché nella notte del giovedì Bills che fanno visita ai Saints, e anche qui, insomma, devono fare un bel viaggio, vanno a giocare nel Dom, insomma, chissà se che i Saints non riescano a farci un altro regalo e a risollevarsi. Poi però domenica un'altra squadra che potrebbe farci il regalo.
L'altro, scusa, interrompo. Nota di colore, credo che la partita tra Bears e Lions venga trasmessa dalla Rai. Così, giusto.
Hai fatto benissimo a dirlo.
Giusto per fare una pessima pubblicità al football americano.
Vabbè, ragazzi, quella l'ha messa alle 6:30.
Arrivata giù da Chapano Game, probabilmente.
Il Chapano Game, è vero. No, hai fatto bene a dirlo, per chi avesse piacere di collegarsi, esatto, con l'ammiraglia della televisione italiana. Dicevamo che un'altra squadra che potrebbe farci un regalo, e perché no, caro Tommasino, sarebbe anche arrivata l'ora di pagare i debiti, è Tampa Bay, che va a giocarsela in casa dei Colts. Quindi questi Colts, sarà sicuramente una bella partita. E poi un buon banco di prova, mi sento di dire, per entrambe le squadre, veramente, che oltretutto Tampa deve ritornare alla vittoria, insomma, sarà una bella partita. Poi ci saranno i Jets che giocano contro i Texans, e poi ci saranno i Philadelphia Eagles contro i New York Giants. Per proseguire avremo Panthers di Cam Newton, anche lui come ex potrebbe farci un regalo perché vanno a giocare a Miami. Titans in casa dei Patriots, si gioca alle 7 di sera italiane, quindi orario agibile se non lo modificano, ma credo che non lo flexino.
No, è definito.
È definito, vero? Perfetto. Poi gara divisionale molto molto interessante, Steelers in casa dei Bengals, Falcons Jaguars si gioca a Jacksonville, ma la possiamo saltare a pie pari, Chargers in casa dei Broncos, Rams in casa dei Packers, molto bella questa partita, Vikings in casa dei 49ers, e poi altrettanto bella, forse un pochino sbilanciata in questo momento della stagione, ma Cleveland che fa visita a Baltimore. E poi il Monday Night sarà Seattle Seahawks in casa dei Washington Football Team, che forse ho chiamato Redskins prima, ma non lo so, non mi ricordo, speriamo di no. Ad ogni modo, questo è un po' il quadro, no, di quello che è successo. Insomma, per chiudere un po' il giro, si è un po' aggravata la situazione al piede di Aaron Rodgers, che ieri ha detto che si è un po' aggravato questo problema al piede, dice che avrà male tutta la settimana. Insomma, va vista un po' la situazione sanitaria dei Green Bay Packers. E poi niente, poi tutto sommato si fa un pochino di attenzione a quella che è stata che è il brutto momento di Seattle, che veramente sta un po' perdendo la brocca, non si riconosce più, forse c'è bisogno di un ripulisti in casa dei Seahawks. E poi ovviamente grande stupore, e vengo da Matteo perché ho letto, se non erro, qualche tweet un po' provocatorio tuo nella giornata di oggi, ma correggimi se sbaglio, si fa un gran parlare del fatto che 9-19, il risultato finale di Chiefs contro Dallas, ci si aspettava l'esatto opposto, cioè dei Cowboys da 40 punti e la difesa dei Chiefs tallone d'Achille. A proposito di Achille, se non stai fermo ti meno, ce l'ho col mio cane, scusate. E invece è successo l'opposto, difesa dei Chiefs sugli scudi, tenuti a 9 punti nonostante, come diceva Andrea, le varie assenze, e poi sta diventando un po' la forza di questi Chiefs, che evidentemente hanno perso una marcia in attacco, perché sono sempre esplosivi, hanno sempre i loro playmakers, però non sono la macchina da 40 punti a partita, non lo sono momentaneamente, se non altro. Sta diventando una loro strength, quindi una loro qualità, la difesa. Tu hai twittato qualcosa di provocatorio, Matteo, cosa volevi sottolineare su questa
situazione? No, cioè adesso io più che altro mi riferivo a Dallas e Prescott, che, seguendo un po' tutte le critiche che ci vengono fatte, ovvero mancanza di determinati giochi, fortuna di Mac Jones nell'avere una difesa più o meno forte e comunque altri reparti, come possono essere i running back e l'offensive line, che stanno ben performando, è facilitato nel giocare, ecco, e non è merito suo quello che i Patriots oggi stanno vivendo, però abbiamo visto che in questa partita che tu citavi, per esempio Prescott, che non è riuscito, come è normale poi che sia quando hai assenze e reparti che non funzionano, a fare one man show e quindi a vincere da solo la partita. Ma ovviamente parliamo di uno sport di squadra e questa è proprio la chiusura del cerchio, ovvero tutto deve funzionare come si deve. Ma lo vediamo anche con Tennessee, per esempio. poveretti, hanno portato, se non ho visto male, a referto nelle 11 domeniche di stagione 84 giocatori, il record è 86. Ci sta anche che abbiano queste imbarcate. La mia ovviamente è una polemica, perché si fa, come dicevo, dire di Mac Jones che è aiutato da tutti e non ha questo benedetto ceiling elevatissimo, perché fa solo check down e poco altro, e ovviamente questo era un po' il fine.
Tra l'altro io ho letto, non mi ricordo se più su The Ringer o qualche testata del genere, di fare molta attenzione ad analizzare e a dare troppo peso a questa sconfitta dei Titans, per il semplice fatto che difficilmente i Titans compieranno 5 turnover in un solo match di nuovo. Lo ha detto anche Bill Belichick, ha detto: io non faccio assolutamente affidamento sul fatto che Tennessee abbia tutti questi turnover mai più nella loro stagione, perché è semplicemente stata la giornata storta. Avevo letto una statistica, io, sapete, non sono molto avvezzo ai numeri, non è tanto la mia materia, me li dimentico anche in fretta, però Tennessee aveva macinato qualcosa come 430 yards di attacco, Houston 120 o 130, cioè i Titans hanno fatto il quadruplo praticamente, o il triplo delle yards dei Texans, che invece hanno vinto. Mi pare due intercetti di Tannehill, forse c'è stato
quattro intercetti
e poi forse c'è stato un errore sullo special team addirittura.
I yard sono 420 a 190.
420 a 190, capito? Quindi di prendere un pochino anche con le pinze, no? Quello che può essere il risultato finale, perché in pochissimi casi non rispecchia proprio per niente quello visto in campo. Bene, tornando a noi ragazzi, arrivando a parlare finalmente dopo questo quarto d'ora di apertura, a parlare di Patriots, io direi che abbiamo visto tutto quello che ci aspettavamo di vedere, cioè con così poco riposo andare a giocare in trasferta, l'animo, almeno il mio, poi ditemi anche se condividete, Roby, secondo me l'animo era un po': andiamo, cerchiamo innanzitutto che non si faccia male nessuno, se va bene la spuntiamo, ce la portiamo a casa, e quello che succede succede, ce la facciamo andare bene, zitti e portare via. È successa la cosa migliore di tutte, vittoria, siamo tornati almeno sembra tutti interi, e meglio di così onestamente veniva difficile pensare. Cosa dici, Rob?
Te l'asciugo con brutti, sporchi e cattivi, perché dopo 4 giorni non ci si poteva aspettare secondo me molto altro, nel senso, l'importante era tornare a casa tutti interi, e siamo tornati a casa tutti interi, l'avversario era quello che era, abbiamo fatto vedere qualcosina, in difesa li abbiamo praticamente annullati, quindi una vittoria perfetta, direi.
Tra l'altro è interessante perché Bill Belichick oggi diceva che analizzando i Titans ha notato molte similitudini tra la difesa chiamata da Dean Pease, che è il coordinatore dei Falcons, che ci ha messo abbastanza in difficoltà, soprattutto in alcune situazioni, con quella proprio dei Titans. Il problema è che nei Titans ci sono anche degli interpreti di un certo spessore, di un certo livello. Quindi, se da un lato possiamo essere avvantaggiati dal fatto che arriviamo ad aver preparato una partita contro una difesa sulla carta molto simile a quella che andremo ad affrontare, dall'altro dobbiamo essere realisti, questa difesa ci ha messo un po' in difficoltà e adesso probabilmente la affronteremo interpretata da degli interpreti, appunto, che probabilmente sono di un livello un pochino superiore e sono anche allenati meglio, o che semplicemente, senza dire meglio o peggio, hanno più abitudine a giocare insieme. Andrea, tu adesso io non voglio naturalmente fare previsioni, le faremo magari dopo, adesso senza lanciarci coi pendolini di Maurizio Mosca, ma tu pensi, l'idea che ti sei fatto un po' di questi Titans, pensi che queste assenze, visto che ne parlavi anche prima, siano effettivamente molto pesanti e loro siano un attimino ridimensionati, o pensi un po' che la bilancia penda più dalla parte di quello che dicevo poco fa, cioè ieri è stato veramente un caso più unico che raro, e i Titans, anche con Adrian Peterson, anche con qualche ricevitore di riserva, se non dovesse farcela AJ Brown, sappiamo che non ci sarà Julio Jones, però comunque sono indiscutibilmente la forza numero uno nella AFC e per noi sarà veramente tutta in salita.
No, secondo me non sono la forza numero uno nell'FC, perché credo che che i Chiefs di fatto, anche se sono partiti lenti, ma usciranno. Credo che secondo me i Titans sono un'ottima squadra, ma soffrono molto le assenze e soprattutto le soffre poi Tanne. Cos'era, mi sembra la terza partita che era senza anche Henry. Secondo me, ecco, non sono così imbattibili. Ovviamente poi non sarà una partita molto difficile, perché comunque in questa stagione hanno battuto ottime squadre, però non credo che se ci sono squadre un po' più attrezzate in questo momento, credo nel complesso i Cardinals, dove riescono anche a vincere con i sostituti, quindi senza Hopkins, senza Murray, la portano a casa abbastanza, non dico facilmente, ma riescono tranquillamente a vincere. Tennessee, mi sembra che quando alcuni elementi del proprio roster non ci sia, iniziano a faticare, Tannehill inizia un po' a balbettare, e quindi ecco, credo che sicuramente sarà una partita che dove ce la potremo giocare tranquillamente. Peterson non mi fa così paura. Sicuramente bisogna vedere Brown come starà, perché appunto ancora notizie un po' contrastanti sul suo futuro impiego domenica. Però ecco, sinceramente sono un po' più ottimista di quello che poteva essere ovviamente un 2-3 settimane fa nell'affrontarli.
Se fossero stati a pieno regime, intendi?
Esatto, sì, no, a pieno regime sicuramente in quel momento, quando avevano battuto, credo, i Rams, i Colts, gli stessi Chiefs, quello probabilmente sbaglierò, ma probabilmente loro hanno toccato il picco di forma in quel momento.
Ci sta. Ne parleremo anche nelle domande che ci hanno fatto i ragazzi tra poco, anzi direi che in effetti senza indugi possiamo andare sulle loro domande, perché toccheremo di nuovo più o meno queste latitudini. Ad ogni modo, andiamo sul nostro mailbag. Io lo ricordo che noi anni fa avevamo un post dedicato nei nostri social per il mailbag, quindi per le domande da farci, un po' la posta del cuore, no? E abbiamo deciso semplicemente di modificare questa struttura e di pubblicarlo solamente all'interno del nostro canale Telegram. Quindi, come hanno fatto molti di voi in queste ultime settimane, sotto qualsiasi tipo di nostro post o anche in messaggio via messaggio privato, ci chiedete di entrare e vi verrà girato il link. Così potrete fare come tutta una serie di ragazzi, partendo da Mauro, che ci chiede: Nakiel Harry sta finalmente dando qualche segno di vita. A cosa è dovuto? Un po' più di fiducia da parte di Belichick? La necessità di mettersi in mostra alla ricerca di un contatto per i prossimi anni, da noi o da un'altra parte? Mauro, sicuramente non penso che nei piani dei coach ci sia dare più spazio a un giocatore o a un altro solo perché dovrà poi guadagnarsi spazio altrove. Potrebbe esserci l'idea di mettere in risalto qualcuno che magari vuoi pensare di vendere, ma insomma la trade deadline è passata. Quindi secondo me per questa stagione in corso è un po' tardi ormai fare questi ragionamenti. Credo semplicemente che comunque ci sia da parte del coaching staff la consapevolezza di avere comunque impiegato una prima scelta su di lui, e quindi si deve cercare di inserirlo, ma anche perché ha delle qualità fisiche e atletiche uniche nel nostro reparto di ricevitori, quindi sarebbe anche un peccato non sfruttarle. E poi sicuramente, guarda, io penso che sia anche il fatto che Mac Jones sta guadagnando un pochino di timing, un pochino di fiducia verso lo stesso ragazzo, e magari sta entrando un pochino più negli schemi della nostra offense. Nick ci chiede, qui faccio rispondere a Matteo Fini, ripropongo a tutti la domanda di qualche giorno, in breve: cosa vedete nelle vostre più tetre fantasie per un futuro post Bill Belichick? Un suo erede diretto, un suo adepto del coaching tree, oppure un cambiamento radicale di filosofia e di personale? Allora, intanto grazie Nick per la domanda. Poi si aggiunge a fagiolo proprio quello che si legge in questi giorni, cioè che Gerard Mayo, il nostro ex inside linebacker, adesso allenatore degli inside linebacker, sia uno papabile per diventare head coach. Lui lo ha anche dichiarato, ha detto che il suo obiettivo è sicuramente diventare un head coach nella NFL, ma che per il momento pensa solo ai Patriots e pensa solo a concludere questa buona stagione. Matteo, cosa dici?
Allora, per quanto riguarda Gerard May, io credo che finirà ad allenare ben prima che Belichick smetta, e anche perché comunque è un paio d'anni che è con noi e sta facendo vedere buone, se non ottime cose. E per quanto riguarda la domanda, io credo che si proseguirà con la pista interna, almeno all'inizio, e cercando di mantenere un po' quelli che sono i Ditcat che in questi anni si sono creati. Poi dopo si vedrà, sicuramente sarà un passaggio abbastanza complicato, come è stato un po' anche per l'addio di Tom Brady. Però staremo a vedere. L'unica cosa che non vedo oggi è un termine, diciamo, un voler appendere la felpa al chiodo di Belichick a stretto giro, ecco. Secondo me continuerà ancora per un po'.
Sì, ne parliamo spesso, anche il fatto di avere un ruolo, praticamente lui non sa cosa sia l'hot seat, perché veramente credo che come sicurezza del mestiere chi più di lui possa dormire sonni tranquilli, e poi il fatto di lavorare coi figli, no? Lo abbiamo sempre detto, è una cosa molto piacevole, è una cosa che insomma a tanti papà piacerebbe, ed è una posizione invidiabile. Tra l'altro io facevo anche un altro tipo di ragionamento, quando prendi un rookie quarterback è sempre bene, secondo me, iniziare un discorso assieme a qualcuno che se lo segua. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se non abbiamo cambiato offensive coordinator quest'anno e abbiamo tenuto McDaniels è perché si pensa, almeno questa è la mia opinione, magari mi sbaglio, ma che poi iniziando un percorso con Mac Jones lui lo possa seguire negli anni. Quindi non mi aspetto di cambiare offensive coordinator, però si sa che McDaniels è uno che prima o poi vuole fare allenatore capo, e quindi vuole tornare a fare allenatore capo. E quindi magari il piano di successione a qualcuno potrebbe storcere il naso, però potrebbe essere proprio Josh McDaniels. Allora, andiamo alla domanda di Teone e la giro a Roberto. Lui scrive: non parliamo dei Patriots per un momento. A inizio anno penso fosse facile pronosticare le contender per il Super Bowl, sia per la AFC, lui avrebbe detto una tra Chiefs e Bills, che per la NFC, Cardinals o Tampa Bay. Ora, anche a fronte di questa ultima week, è veramente complicato. Quindi vi chiedo il vostro pronostico di squadre al Championship e Super Bowl. Ora, a fine week 11, poco più di metà stagione. Alla fine torneranno a prevalere i valori iniziali, oppure sarà un anno di sorprese clamorose? Roby, che dici?
Potrebbero esserci delle sorprese. Io non so, mi sconfifferano molto i Chargers, perché hanno un attacco che veramente ha del potenziale notevole. E poi sicuramente i Cowboys, probabilmente, prendendone una da una parte e una dall'altra. Poi sicuramente quelle nominate sono sicuramente tra le... Potrei ripetere sicuramente un'altra volta, già che ci sono, ma non lo farò. Diciamo che le Cardinals, Bucks, Bills e Chiefs sono sicuramente le favorite.
Hai detto un po' troppe volte sicuramente per rimangiartele.
Perché sono sicuro, hai capito?
Sei un uomo molto sicuro. Beh, insomma, hai detto una cosa giustissima, i Cardinals.
No, ha detto l'ABC in realtà, dai, alla fine. Però tutto dipenderà dagli infortuni, come sempre.
Beh, però, ecco, appunto, nel senso, i Cardinals sono proprio la squadra che più di tutte avrebbe potuto dire: ragazzi, ci manca il QB1, ci manca il ricevitore numero 1, dove cazzo volete che andiamo? E invece stanno dando veramente una grossa dimostrazione.
Scusami, aggiungo una roba. Penso che, o meglio, penso, mi piacerebbe molto vedere come matchup Bucks contro Cardinals.
Al Championship.
Al Championship, immagino, sì.
Per forza di cose. Prima la vedo piuttosto difficile.
Bene, ok, speriamo di aver dato una risposta soddisfacente per il buon Teo. Gianluca scrive: Ah, questa veniamo da Andrea. MVP di metà stagione, sia nostro che della Lega. Quindi, caro Andrea, l'MVP dei Patriots, l'MVP della NFL dopo Week 11. Difficile,
nostro, c'è pensato direi Sì? No, io Judon.
Ok. Sì, sì, no, nostro. Sì, ecco, esatto. È quello della NFL che è un po' più complicato.
Ma... probabilmente sì, è complicato perché ovviamente forse non c'è nessuno che per un motivo o per l'altro sta facendo una stagione clamorosa, appunto, e anche a livello individuale si sta un po' appiattendo il tutto, un po' come a livello di squadra.
Io direi Jonathan Taylor.
Però sì, quello sì, anche se sui running back è un po' contro la mia religione, quindi in realtà direi comunque Murray. Probabilmente in questo momento, nonostante infortunio, le due partite mi sembra saltate per infortunio.
Tre.
Okay, però al momento direi lui. Poi quindi... certo, Taylor sta facendo una grandissima stagione.
Ok. Bene, quindi Judon e Murray con Taylor tra parentesi.
Ora anche i vostri, questo dovete...
Va bene, facciamo un rapido giro allora, Matteo.
Io confermo il Judon, forse anche JC Jackson non sta giocando male. Se vabbè, dai, cambio e dico JC. E a livello della Lega, a me prima della partita di domenica mi avrei detto Prescott, perché comunque non stava giocando male, anche se, come abbiamo detto, nelle ultime tre anni ha perse due, cioè almeno quando ha giocato contro di noi ha giocato molto bene e hanno vinto anche partite importanti. E poi sì, Murray secondo me è un po' l'asterisco degli infortuni. E poi c'è sempre Aaron Rodgers che comunque sta giocando molto bene.
Robby, tu che idea ti sei fatto?
Io rimango con Judon sicuramente. E poi per me Jonathan Taylor sta giocando ad un altro livello, ma una spanna sopra tutti.
Eh sì, è vero. In realtà uno dei principali indiziati per vincersi l'MVP era Tom Brady, sicuramente prima dei due intercetti della scorsa domenica. Non so quanto poi possa cambiare agli occhi della Lega da qui a fine stagione, bisogna anche vedere come proseguiranno le partite. Sicuramente io, per andare un po' controcorrente, ecco, cavalcherei quell'onda, cioè vi direi della Lega Tom Brady e dei Patriots. Sì, mi piacerebbe trovare un nome un po' esotico, sono molto contento di come sta andando Hunter Henry, ma dargli l'MVP è un po' generoso. Forse, boh, non lo so, forse David Andrews è un giocatore di cui non parla nessuno, che però insomma ha tenuto un po' insieme la barca anche quando era circondato da persone di dubbia provenienza, però sicuramente Judon è quello che sta cambiando alla faccia la nostra difesa. Andiamo avanti alla domanda di Giacomo. Qual è secondo voi il motivo di tutti questi risultati a sorpresa? Infortuni? Metà stagione e le squadre prendono più le misure? Anche se ci sono veramente degli upset difficilmente spiegabili. PS, non abbiamo vinto niente, ma in una scala da 1 Mac Jones, quanto state godendo? Ovviamente stava scherzando su questa sua ultima puntualizzazione, ma Giacomo, guarda, questa ti posso rispondere tranquillamente io, nel senso che ti dico, sono una serie di tante situazioni, molte delle squadre più forti del momento secondo me sono squadre che hanno delle situazioni nuove, squadre che hanno dei QB nuovi come i Chargers, che hanno Herbert, come magari i Bills, che alla fine stanno trovando un po' una quadra e sono i più continui di tutti, però vedi che anche loro hanno un pochino di difficoltà. Dallas è stata per la prima volta, si è trovata per la prima volta a gestire un po' il ruolo da favorita e secondo me non sono tanto capaci a farlo. Poi ci sono le classiche vecchie guardie, Tampa Bay e Green Bay, che secondo me stanno affinando gli artigli per lo sprint finale, dove credo che non che fino adesso abbiano scherzato o giocato, ma inizia poi adesso anche un po' la stagione delle sicurezze, no? Termina un pochino la stagione degli esperimenti, delle prove, e si va sul sicuro. Io credo che veramente se Packers e Buccaneers decidono di chiudere la cinghia e andare a sprombattuto recuperando anche un pochino di elementi, leggevo prima su Twitter tra l'altro che Gronkowski dovrebbe essere della partita questa notte, quindi voi ovviamente quando starete ascoltando la puntata lo saprete già se ha giocato o meno, però insomma man mano che recupererà lui sicuramente Tampa tornerà in lizza per il titolo. E poi anche i Chiefs mi aspetto che ritorneranno, come dicevate anche prima voi ragazzi, sul loro tenore. È chiaro che è tutto un insieme di cose. Guarda, io lo dico sempre, quando si giudicano Bill Belichick e i Patriots, una cosa che... tutti parlano degli anelli, delle vittorie, quella, ma una cosa che la gente prende troppo sotto gamba è la continuità, che è veramente, veramente, secondo me, la capacità principe di un grande coach, di una grande organizzazione. Cioè che per 20 anni tu riesci a essere così continuo. Se guardi tante squadre che si sono giocati gli ultimi Super Bowl sono un po' sparite. Atlanta aveva giocato contro di noi ed è diventata quella che è. Seattle, sempre per parlare di gente che abbiamo affrontato noi. E San Francisco due anni fa, e adesso dov'è? Non lo so, è veramente veramente difficile, è veramente veramente difficile nella NFL rimanere sulla cresta dell'onda, ed è il motivo per cui secondo me bisogna sicuramente dare atto a Belichick di tutto questo e alla nostra organizzazione. Poi i motivi, anche come dicevano gli altri ragazzi prima, sicuramente ci sono degli infortuni che pesano più di altri, perciò bisogna anche tenere quello in considerazione. Gabriele Crescini ci chiede: ciao ragazzi, grazie sempre per aver creato questo gruppo. Siete d'accordo che quest'anno più che mai i valori tra le squadre siano molto livellati e che i coaching staff possano avere un peso determinante nelle partite? Sì, Gabriele, è un po' quello. Adesso non che io voglia fare un monologo, semplicemente è inutile far rispondere qualcun altro, nel senso che è un po' quello che stavamo dicendo, no? Nel senso, la domanda di prima era molto simile. I coaching staff sicuramente sono molto molto importanti, anche quando mi viene da ridere, no? Adesso si dice: ah, Mac Jones fosse finito in un'altra squadra, non giocava così bene. Ah, se Trevor Lawrence, boh, ma sì, 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 è tutto vero, tutto il contrario di tutto. E i coach fanno tutta la differenza del mondo, questo è ovvio, è lampante, e credo di sì, credo che ci siano anche, ma non è che ma si debba...
Scusami, dire... secondo me, come dire, per rispondere e dare qualche elemento in più, ci sono squadre che con un coaching staff diverso potrebbero assolutamente far meglio, per come sono quantomeno a livello di giocatori strutturate. Penso a Minnesota, secondo me gli stessi Browns, probabilmente anche i Bengals, quindi credo che il coaching staff è sempre stato importante, ovviamente, e lo sarà sempre, e poi in alcune situazioni trovi dichiarazioni appunto come quella di Garrett dopo la nostra partita, dove post partita ha detto appunto che non c'erano stati adeguamenti da parte del coaching staff. Insomma, ci sono alcune situazioni dove secondo me alcuni allenatori, appunto Zimmer, anche lo stesso Minnesota, non sono così attenti probabilmente come, per quello che possiamo, ovviamente conosciamo noi, Belichick lo è, ecco. Quindi assolutamente è importante. E poi probabilmente anche sul mondo tornando sempre al mondo rookie, è un mondo dove quel tipo di, diciamo, di allenatori permettono un inserimento migliore, e onestamente l'unico che attualmente sta facendo, come dire, vedere qualcosa barra gestendo e Jones, e gli altri sono in un turbinio di situazioni più o meno particolari.
Sì, tra l'altro, per chiudere, dicevo, non bisogna solo dividere coaching staff buoni da quelli non buoni, ci sono anche dei coaching staff giovani che magari hanno tutte le armi per fare bene. Ricordiamo anche Buffalo quando è partita con Allen e con McDermott, credo che abbiano chiuso 6-10, qualcosa del genere, la prima stagione. Quindi vedi che tante volte è solo una questione di tempo e non per forza di elementi che non funzionano. E poi i coaching staff spesso sono anche quelli che fanno i draft, e bisognerebbe aprire veramente un vaso di Pandora, tutto un altro tipo di argomento, per collegarsi anche a quello che hai accennato tu adesso e quello che dicevamo un po' prima, no, degli MVP dei Patriots fino adesso. Per chi segue Pro Football Focus e i grade che dà appunto PFF, in questa stagione, quindi stiamo parlando dopo 11 partite, Michael Onwenu è quello col grade più alto, medio dei Patriots, 88.7, seguito da Mac Jones, 86.9. E poi ci sono Damien Harris, Shaq Mason e Adrian Phillips. Ecco, forse anche Damien Harris, un nome che non abbiamo citato, ma per la corsa all'MVP di questa squadra potrebbe sicuramente fare capolino. Andiamo avanti con le domande, ragazzi, per non andare poi troppo lunghi. Alessandro scrive, ciao, sono Alessandro, curiosità quasi statistica. Storicamente, a vostra memoria, questa domanda vengo da te Matteo, che è un pochino che non ti do la parola. Lui dice, storicamente, a vostra memoria, come usciamo dal bye week o da una settimana lunga come questa? Faranno più un lavoro tecnico-tattico o ne approfitteranno per caricare sul fisico in vista dei playoff se ci arriviamo? Di solito la nostra forma fisica va in crescendo. Siamo in forma troppo presto o pensate che ne avremo fino alla fine? Perché io alla fine sono un tifoso semplice e me ne sbatto e punto al Super Bowl, dice Alessandro. Matteo.
Allora, storicamente, almeno che ricordi io, giovedì su domenica grossi problemi e non... Cioè, è una preparazione normale della partita. Ai giocatori fa quasi meglio rispetto al bye week, perché i nostri bye week sono sempre stati un'ecatombe incredibile, anche quando c'era Tom Brady. Ma anche nella stagione, anche in questa stagione, se non ho visto male, le squadre uscite dal bye week non sono andate sempre benissimo. Vediamo anche Tampa la scorsa domenica. E per quanto riguarda la preparazione, credo che secondo me, stante anche le parole di Belichick, noi siamo, come dire, concentrati domenica su domenica, come credo sia anche giusto. Piccola nota, diciamo che noi abbiamo forse la nostra preparazione a livello fisico è più importante durante il training camp, difatti ci sono varie storie dei giocatori di questa famosa collina che Belichick fa correre durante il training camp, che deve, come dire, preparare alla lunga stagione. Però ovviamente questa era una cosa che facevamo quando c'era Brady ed eravamo contender a tutti gli effetti. Credo l'abbia mantenuta, anche perché Belichick non è uno che punta a perdere, e quindi spero di aver risposto a quella che è la tua domanda. Poi sulla battuta, sono un tifoso semplice e punto al Super Bowl, diciamo che con, come abbiamo detto anche prima, con una AFC così aperta, magari il Super Bowl è un po', come dire, un po' forte come pensiero, però i playoff, diciamo che è un buon percorso ai playoff, diciamo, sicuramente può essere alla portata di questa squadra.
Posso Robin. Dire i numeri?
Vai, Ander, prego.
Li ho guardati prima al volo, quindi spero, ma dovrebbero essere giusti. Considerando almeno 9 giorni di riposo, quindi non è detto proprio, come dire, bye week, ma almeno 9 giorni di riposo. In regular season, dal 99, abbiamo vinto 30 volte e perso 11. Al divisional ne abbiamo vinti 12 e persi 1. E Super Bowl ne abbiamo 25 e persi 3. Uno è stato giocato nel 2001 con solo 7 giorni, 8 giorni, quindi non rientrava. Quindi questi anche i numeri dal punto di vista statistico.
Mi ricordavo peggio allora. Perché io mi ricordo sempre che dopo il bye week facciamo una fatica incredibile, ma forse mi ricordavo male io.
Beh, il bye week è un po' un'arma a doppio taglio, perché perdi veramente un po' la gamba e anche forse un pochino la concentrazione. Però è chiaro che, lo abbiamo detto per tutta questa puntata, il football è tanto anche una questione di infortuni, insomma, è anche più facile giocando tutte le settimane avere degli infortuni. Roby, la domanda che ci fa Marco, che salutiamo, è questa. Questa partita con i Titans si vince, tra parentesi ovviamente, con una super difesa o puntando piuttosto a cercare di segnare tanto, di segnarne, aggiungo io, quindi uno più degli altri? non vale rispondere tutti e due. Quindi, Roby, secondo Marco, noi abbiamo una chance, ma bisogna capire in che modo. O completamente tappando la loro offense, oppure segnandone uno in più. Tu che idea ti sei fatto?
Ah, hai risposto tu, segnando un punto più degli altri.
Tu sei per questa... Propendi per lo shootout?
Credo che sia più logico e sensato puntare sulla difesa in questo caso.
Ok.
Però vedendo i risultati delle ultime settimane è lecito aspettarsi veramente, veramente di tutto.
Ok, ok. Quindi ti aspetti che Mac Jones debba mettere la palla in aria un po' spesso?
Sì, ma in maniera conservativa come stavamo analizzando oggi, quindi non andando sul profondo, sul medio corto, sfruttando i giochi di corsa, sfruttando delle tracce appunto sul medio corto yardaggio e tenere tanto tanto la palla in attacco e poi far lavorare molto, molto bene la difesa. Più tieni la palla in attacco, più la difesa si riposa. Che è una cosa un po' che mancava, se ci pensi, con Cam l'anno scorso Vero. C'era sempre in campo la difesa. E
anche nelle prime partite di quest'anno.
Sì, vero.
Come diceva Vujadin Bosco, diceva, se hai la palla tu gli altri non segnano, che in effetti sembra stupido.
Maestro dell'ABC.
Il maestro dell'ABC. Allora, chiudiamo con le ultime due domande che si somigliano molto, o meglio, secondo me sono legate. Facciamo poi un giro di tavolo per sentire anche la vostra su questo. Allora, Matteo Marcuzzo ci scrive: ciao ragazzi, vorrei sapere cosa ne pensate della nostra D-line, che per me è il vero MVP delle ultime partite per come sta, a mio parere, dominando le battaglie in trincea. Grazie, forza Patriots. La domanda dopo di Marco Pistacchi è: ciao ragazzi, un vostro giudizio sui nuovi, sia arrivati tramite trade che draft. Quelli che hanno reso di più, anche in base alle aspettative, e quelli che invece non hanno reso quanto immaginato. Un saluto. Ecco, io dicevo, credo che queste due domande siano legate, non perché ce la fanno due ragazzi che si chiamano Marco entrambi, ma perché io avrei subito risposto alla
anche
prima.
Anche perché uno si chiama Matteo e l'altro Marco.
Lo so, è la domanda di prima che era di nuovo di un Marco, quella sui Titans. Mamma mia, come sei puntiglioso. Vabbè, comunque, dicevo, sono legate perché ci chiedevano un giudizio sulla D-line ed è proprio, secondo me, il reparto dove stanno splendendo di più i nuovi innesti, cioè dalla free agency Judon, ne abbiamo parlato prima, e dal draft Barmore. Sono veramente due innesti che hanno, inutile stare a girare tanto la frittata, hanno cambiato la faccia della nostra difesa.
Ti interrompo un attimo, c'è anche il defensive tackle arrivato da Miami, Gotcho.
Bravo, esatto.
Che secondo me ha dato un bel boost in merito alla difesa sulle corse.
Caspita, ma decisamente. Ma poi c'è anche quel tale e quale che... Vabbè, niente, lasciamo perdere. Però no, a parte gli scherzi, a parte le battute stupide, io direi che queste due loro domande si possono un po' riunire in questo. Cioè, il reparto che sta veramente funzionando di più, secondo me, è quello. Certo, sta funzionando la linea d'attacco, ma non possiamo assolutamente dire che sia merito dei nuovi innesti, perché voglio dire, sì, attenzione, Carras certamente ha dato sicurezza il ritorno di Carras, perché c'è stato subito bisogno e lui è entrato, però Brown l'abbiamo recuperato da un paio di partite, non si può definire ancora un vero e proprio fattore. E poi tra l'altro Brown sta giocando al posto di Onwenu, che era una forza per noi, non una debolezza, quindi la linea d'attacco non la vedo molto, molto cambiata. E quindi sicuramente io, per rispondere a entrambi, mi concentrerei sulla D-line. Veramente si è lavorato tanto, ma lo avevamo detto quest'estate, io mi ricordo benissimo quando facevamo i vari mock draft con i ragazzi che ci chiedevano: ma chi prendiamo, il QB, quale QB potremmo prendere? Io l'avevo scritto forse in un articolo, dicevo: ragazzi, guardate che sicuramente a Belichick non sarà andato giù aver fatto così fatica contro le corse e aver avuto una defensive line che non ha praticamente, forse il leader per sex nostro è stato Vinovic, che ne ha fatti qualcosa tipo 5-4, una roba del genere, e poi contro le corse eravamo imbarazzanti. Quindi ho detto: sì, va bene il QB, va bene la offense, però attenzione, perché sono sicuro che la linea difensiva sarà un reparto dove mettiamo mano. E infatti, tac, e grazie al cielo i risultati si stanno vedendo. Voi cosa ne pensate? Facendo un pochino un giro, do la parola ad Andrea. Andrea, tra free agency e draft, quelli che ti hanno, insomma, colpito di più e anche un po' deluso, perché ci chiedevano anche un po' le delusioni, no?
Ma allora, ovviamente Barmore e Judon diciamo i due migliori che arrivati, uno appunto tramite free agents e uno tramite draft. E credo e concordo con Matteo quando dice che la D-line al momento probabilmente è il nostro punto di forza. Credo che la difesa in generale poi è il nostro punto di forza di tutta la squadra, per cui credo che come dire, vinciamo le partite se la difesa riesce a giocare bene e come dire, a splendere. A livello invece un po' più negativo, probabilmente, come avevo detto settimana scorsa, Mills, forse Agolor, anche se su di lui non c'erano così tante aspettative, però qualcosina in più forse si poteva pretendere, mentre invece Bourne un pochino meglio dei due, no? Quindi si sono invertiti, perlomeno per me. Io l'anno scorso ai Raiders Agolor non aveva fatto male sul profondo, ma quest'anno vuoi forse per sempre il discorso Jones, vuoi per altro, però relativamente poco. Bourne è arrivato quasi da mezzo sconosciuto e il suo bene o male lo sta facendo. Quindi sul draft direi che chi sta giocando alla fine sono Jones, appunto Barmore e Stevenson, e direi che stanno andando bene perché gli altri non li abbiamo visti, per cui direi che ecco, tra diciamo il draft e free agency sono andati bene assolutamente entrambi, ecco.
Io giro la parola a Matteo e Roby se hanno qualcosa di innovativo e sorprendente, perché per continuare a stringerci la mano sui soliti noti direi che è poco.
No, io l'unica, in merito al ragionamento, che poi più che domanda era un ottimo ragionamento di Matteo, e oltre più che la D-line estenderei il concetto a tutto il front seven, perché essere tornati a giocare una 3-4 di base, e secondo me ha permesso ad Hightower, e soprattutto in queste ultime partite, ad Hightower e Bentley di tornare a splendere o comunque giocare a un livello, soprattutto per Bentley, mai avuto in carriera, e Hightower, quello diciamo ai tempi dei Super Bowl, che ci sta aiutando molto, perché riuscire a impiegare Van Noy sull'edge opposto a Judon e ciao Achille,
esatto, si è fatto ma stavi parlando di Judon, quindi è intervenuto un cane, esatto. Mi sembra che
e riuscire a tenere o Collins, anche se ora è infortunato, e Van Noy opposto a Judon con Hightower e Bentley in mezzo alla difesa, e secondo me aiuta davvero tanto. Non so se questo ti ha aiutato con cosa diversa, però sì. È tutto il reparto che secondo me funziona molto bene,
anche perché ti viene in soccorso l'ultima partita con un Kyle Van Noy veramente sensazionale, esatto. A coronamento di questo tuo discorso,
e difatti Van Noy, io ero un attimo perplesso e le prime partite non mi erano piaciute più di tanto, delle minestre riscaldate, ma devo dire che in queste ultime settimane sta avendo un grande impatto. E poi Bentley sta giocando a un livello davvero impressionante. È qualche settimana che fa delle run stop e run stuff che sono incredibili.
Oh yes.
E questo, scusa, completo, aiuta molto anche una secondaria che senza Gilmore, ma comunque anche a livello di nomi, in questi ultimi due anni ha perso un po'.
E senza Jonathan Jones, ricordiamolo. E nonostante l'ottimo innesto di Miles Bryant, però è chiaro che Jones è un elemento, secondo me, imprescindibile. Però staremo...
Secondaria che sta giocando, seppur Belichick poi dichiara il contrario, sempre più a zona. E il trend, sì. Appunto, come abbiamo visto, si sta confermando, quindi, in questo senso. Ecco.
È vero. Verissimo, verissimo. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla solita nostra consueta oretta, quindi direi che possiamo chiudere qui. Ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quando sapremo di che pasta siamo fatti, perché arriva veramente un banco di prova. Belichick ha detto sicuramente la squadra più forte che andremo a affrontare fino a quest'anno, quindi che abbiamo affrontato fino adesso quest'anno, quindi veramente un bel banco di prova. Io non posso fare altro che ringraziare immensamente tutti i collaboratori, amici, ospiti che abbiamo avuto, quindi faccio un bel giro partendo da Roby. Ciao Roby, grazie.
Grazie a tutti e buona settimana del grazie di nuovo.
Grazie, grazie, grazie anche ad Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E ovviamente, salutati, ho lasciato per ultimo come il dessert, Matteo Fini.
Grazie mille, gentilissimo, e grazie a voi per averci ascoltato.
È vero, bravo. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di dedicarci un'oretta del loro tempo e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!